Un altro signore, ma qui è... Allora vogliamo dire un'Ave Maria insieme per chiedere alla Madonna l'aiuto per la nostra intelligenza e la nostra comprensione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, sede della sapienza. Grazie a tutti, benvenuti. E questa sera trattiamo un tema, il terzo tema, lo concludiamo, il più complesso, diciamo, il più spinoso, il tema della famiglia, soprattutto attraverso la esortazione apostolica Amoris Laetitia, che come sapete ha concluso i due sinodi, quello straordinario e quello ordinario, convocati dal Papa sulla famiglia. E come tante volte ho detto, ho invitato Ignazio Ingrao, che è un nome che non ha bisogno di presentazione, e ho scoperto che praticamente è quasi parrocchiano nostro, perché qui una marea di gente lo conosce. Sono gelosissimo di questa cosa, diciamo così. Però lo ringrazio, perché Ignazio avrà lavorato tutto il giorno come noi, ma a differenza di me che sono riuscito a cenare, lui manco ci è riuscito, per cui condividendo forse la sorte senza cena di digiunatrice di qualcuno di voi, per cui lo ringrazio doppiamente. E Ignazio ha appena scritto un libretto sulle riforme della Chiesa insieme a Giovanni Angelo Becciu, che è il sostituto segretario di Stato, Alberto Melloni e Michele Zanzucchi, che sono due storici e due giornalisti. E la prima cosa che mi ha detto Ignazio è che è contento di venire nelle parrocchie, perché abituato al tubo catodico e a scrivere, vuole ascoltare le persone, per cui l'incontro riuscirà bene se voi farete delle domande. Qualche domanda la farò anch'io, ovviamente. Io mi metto tra gli astanti. Ti lascio il microfono.
Grazie. Posso parlare in piedi? Preferisco parlare in piedi. Io, anzitutto, buonasera, grazie dell'invito. Sì, a me fa piacere di incontrare persone, perché poi il rischio alle volte col nostro lavoro di essere un po' autoreferenziali, quindi insomma di perdere un po' di vista il contatto con le persone, soprattutto di percepire come la stagione particolare che stiamo vivendo viene colta, viene vissuta poi dalle persone nelle diverse realtà, nelle diverse insomma situazioni in cui si trovano. E ho preparato un testo, però insomma preferisco parlare a braccio, perché mi viene meglio, e poi perché ritengo che sia anche più, diciamo, più attraente e funzioni meglio. Poi se dimentico qualcosa magari ci ritorniamo insieme con delle domande. Pensavo di parlare un po', diciamo qualche minuto, e poi appunto lasciare spazio agli interrogativi, agli interventi. E dicevo, la stagione particolare che stiamo attraversando, perché io penso che sia importante non dimenticare che 4 anni fa c'è stata la rinuncia di un Papa, un fatto storico straordinario nell'epoca contemporanea, e abbiamo quindi poi due papi, uno emerito e uno regnante, che convivono a poche decine di metri di distanza, ciascuno con la sua peculiarità e anche con la sua sensibilità. È un fatto inedito ed è anche insomma evidente come, anche rispetto al tema di cui parliamo stasera, entrambi abbiano un approccio differente, una sensibilità diversa. E questo non può non avere anche influenza sul dibattito che si è sviluppato in questi mesi sulla questione dell'amore familiare, sulla questione della sessualità, sulla questione dell'accesso ai sacramenti dei divorziati e risposati, sulla questione delle coppie omosessuali, delle convivenze e così via, che sono tutti i temi che sono nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che è poi il frutto di questi due sinodi che ci sono stati. Però sempre facendo un passo indietro, è opportuno ricordare come il tema dell'accesso specifico in particolare dell'accesso ai sacramenti dei divorziati e risposati, non mi piace poi neanche diciamo definirlo così, ma diciamo del coinvolgimento, dell'accoglienza, dell'integrazione nella comunità ecclesiale di coloro che hanno avuto già una prima unione matrimoniale, poi hanno una seconda unione civile, è un tema che si era già posto in maniera chiara ed esplicita anche Papa Benedetto XVI subito dopo l'elezione. Tant'è vero che nel 2005, quando ancora i papi andavano in vacanza e Benedetto XVI andò in Valle d'Aosta a trascorrere un periodo di ferie, e in un incontro a porte chiuse con i parroci, ma che poi fu reso pubblico, della Valle d'Aosta, proprio sollevò la questione e disse: ecco, sul tema dei divorziati e risposati dovremo sicuramente intervenire, perché è evidente che anche lui lo vedeva, insomma, sotto i suoi occhi, come una questione che si era, insomma, urgente e ormai non più procrastinabile. Era un po' anche, ecco, è una questione che ci trasciniamo da anni e che poi è un po' legata a quella che qualcuno, come ricorderete, ha definito anche lo scisma sommerso della Chiesa, il filosofo Pietro Prini, proprio perché è legato sia a come, diciamo, i divorziati e risposati vengono accolti e vivono, insomma, l'esperienza di Chiesa, sia tutto poi anche il tema della morale sessuale, della contraccezione e via dicendo. Tutto quel filone che a partire dall'Umane Vitae di Paolo VI si è andato un po' sviluppando, che è un filone anche, diciamo, di confronto, di discussione all'interno della Chiesa. Perché un po' l'Umane Vitae di Paolo VI fu, diciamo, la prima esperienza, forse, in cui in qualche modo un documento magisteriale ha provocato un confronto di opinione, ha sviluppato anche un contrasto forte. Qualcuno, insomma, si è espresso in maniera così forte ed esplicita, qualcuno di voi se lo ricorderà anche, diciamo, rispetto a un documento che poi era anche il frutto di un confronto all'interno di una commissione che il Papa Montini aveva creato, e poi rispetto alla quale lui ha preso un orientamento differente, diciamo contrario, perché quella commissione in qualche modo aveva dato anche delle indicazioni di apertura, e poi lui aveva, insomma, scelto una linea che è quella consegnata all'Umane Vitae, che è un po', diciamo, la linea che poi ha ribadito, riconfermato Giovanni Paolo II, e che comunque anche Papa Francesco mantiene. Perché poi la questione qual è? È quella di veder confrontarsi un approccio, diciamo, di tipo dogmatico sui principi, e poi un approccio di tipo invece pastorale, cioè di come poi questi principi li traduciamo nella storia, nella vita delle persone, nell'accompagnamento delle persone, nel discernimento delle singole situazioni. Francesco poi, all'indomani della rinuncia di Papa Ratzinger, viene eletto all'interno di un conclave che si interroga su quelle che sono le urgenze, le necessità, le priorità della Chiesa, e quindi indica, diciamo, in qualche modo anche un elenco di riforme. Come sapete, diciamo, non c'è per il Papa che viene eletto un programma elettorale, anzi questo è addirittura in qualche modo vietato dal codice di diritto canonico, però in qualche modo, poi qui Don Paolo mi può correggere se sbaglio, diciamo, questo genere di accordi non sono consentiti, però è inevitabile che i cardinali, nella discussione che precede l'elezione del Papa, indichino quelle che sono, diciamo, le emergenze, le priorità, e questo aiuta anche a definire l'identikit del Papa che poi viene scelto. E certamente la famiglia, la crisi della famiglia, o comunque le difficoltà che attraversa la famiglia a tutte le latitudini, in tutti i continenti, erano uno dei temi. Però in qualche modo quello che era stato consegnato a Francesco al momento dell'elezione nel 2013 erano una serie di altre priorità, che erano anzitutto la riforma della curia, era una chiesa che era stata attraversata dagli scandali, da veleni, ecco, ricordiamoci la vicenda di Vatilix, il maggiordomo del Papa, che l'aiutante di camera che aveva poi dato ai giornalisti dei documenti riservati e via dicendo, e poi tutti i veleni che ne erano seguiti, e l'indagine interna che il Papa Ratzinger Ratzinger aveva affidato ad un gruppo di quattro cardinali per capire quello che accadeva in Curia, che gli era in qualche modo un po' sfuggito di mano. E quindi tra le priorità c'era sicuramente il tema della riforma della Curia, una Curia che sembrava troppo consegnata nelle mani degli italiani. Poi l'altro tema era la riforma delle finanze, insomma, ecco, questi preti, questi vescovi che non sembrano tanto poi attenti alle volte a gestire il denaro, e quindi i cardinali, ecco, avevano consegnato questo, insomma, la riforma dello IOR, evidentemente. E poi comunque far recuperare, diciamo, alla Chiesa una, diciamo, un appeal, un contatto con il popolo, e con una Chiesa che sembrava in qualche modo sempre più distante, sempre meno compresa. E queste erano, diciamo, le emergenze. E senza dubbio Bergoglio le ha impersonate, ha impersonato immediatamente questo programma. Queste priorità, già con il suo primo intervento dalla loggia delle benedizioni appena eletto, ecco, si cita il buonasera, ma non è solamente quello, ecco, questa richiesta anche al popolo di pregare per lui, ecco, quindi immediatamente ha dato l'idea, poi con il suo stile di vita, di avere un contatto diretto, una capacità di immedesimarsi con il popolo di Dio, con la gente, e soprattutto di essere compreso anche dai lontani, da quelli che in qualche modo nel tempo si erano più distaccati dalla Chiesa, oppure vivevano una religiosità tutta propria, tutta personale, un po' la vita di ciascuno di noi, poi, che in qualche modo magari ha avuto un'educazione cattolica, poi ha scelto un proprio percorso anche, diciamo, di fede, che non sempre è ortodosso, non sempre è necessariamente su quei binari così strettamente tracciati dalla Chiesa, dalla dottrina, dal catechismo. Però, ecco, all'interno di questo, Papa Francesco immediatamente fa uno scarto dei suoi, insomma, prende una decisione inaspettata, una decisione che prende in contropiede anche coloro che lo avevano eletto, e cioè convoca il segretario del Sinodo, cioè di questa organizzazione, appunto, che si occupa di convocare periodicamente i vescovi e i cardinali di tutto il mondo, e gli chiede un po', diciamo, lumi su quello che poteva essere, diciamo, uno dei temi del sinodo da convocare con tutti i vescovi, e poi sceglie che questo deve essere la famiglia, ma non uno, bensì due sinodi. Da questo punto di vista lui prende un po' esempio proprio dal Concilio Vaticano II. Francesco è il primo papa che non ha partecipato direttamente al Concilio Vaticano II, però ne è figlio, anzi in qualche modo vediamo chiaramente come si fa carico di metterlo in pratica, di realizzarlo. È tra coloro i quali ritiene che in qualche modo il Concilio Vaticano II sia incompiuto ancora e ha bisogno di essere messo in pratica. E come aveva funzionato il concilio, che nelle sue quattro sessioni aveva avuto le sessioni e poi le intersessioni, cioè i vescovi e i cardinali di tutto il mondo, i 2000, erano stati convocati in San Pietro per discutere, poi un periodo di break, potremmo dire, diciamo, di interruzione, dove in qualche modo si sedimentavano quelle discussioni, si approfondivano, ci si rifletteva ancora, e poi si confrontavano con il popolo di Dio, con i fedeli, e poi si ritornava di nuovo in una sessione successiva per approvare i documenti, per confrontarsi di nuovo. E su questo modello Francesco decide di fare due sinodi, ma non è questa l'unica novità. Due sinodi sullo stesso argomento, uno straordinario e un ordinario. Ma poi cosa fa? Decide di fare precedere questi sinodi non semplicemente da tutto quel meccanismo, diciamo, preparatorio di strumenti di lavoro, come era sempre stato fatto nelle occasioni precedenti, ma fare un sondaggio di opinione, un sondaggio tra i fedeli. Quindi fa preparare un questionario e chiede che venga inviato a tutte le chiese del mondo. L'avrete ricevuto anche voi, non so se con Don Paolo avete avuto occasione di rispondere. Era un questionario obiettivamente complesso, con tante domande, Tuttavia, però, era l'opportunità per i fedeli, per chiunque, quindi non solo il vescovo, il cardinale, il parroco, oppure quello impegnato nella catechesi o altro, ma anche il singolo, di poter rispondere a queste domande, misurarsi con queste domande e inviare queste risposte. Ne sono arrivate migliaia, certo alcune erano più ovviamente rappresentative magari di gruppi, erano un po' la sintesi, ma altre erano anche, diciamo, state inviate direttamente, poi ciascuna chiesa aveva avuto il compito in qualche modo di omogeneizzarle, di cercare di fare una sintesi, ma comunque chiunque poteva anche inviarle al comitato. Ed è stata, diciamo, una grande novità, volta soprattutto al coinvolgimento dell'opinione pubblica, diciamo, della Chiesa, dei fedeli e anche dei più lontani a questa fase di discussione. Questo ha preceduto il primo sinodo, che è stato attraversato, diciamo, da una discussione molto viva e molto ricca, che poi è confluita, cerco di farla breve, che è confluita poi, diciamo, in una relazione finale che è stata votata paragrafo per paragrafo. E qui di nuovo un'altra novità di Francesco, perché ha voluto che venissero rese note, diciamo, i voti, le votazioni su questi paragrafi di questa relazione conclusiva, di questo documento. E dove poi non sempre si è raggiunta, diciamo, una maggioranza, soprattutto su quei paragrafi che riguardavano le coppie omosessuali, quindi un tema che è stato un tema discusso forte, diciamo, all'interno del sinodo. Più facile è stata, ma comunque anche lì molto discussa, la questione, appunto, dell'accesso ai sacramenti per i divorziati risposati e così via, come il tema, appunto, delle cosiddette unioni di fatto, eccetera. Questioni che sono state messe sul tappeto, diciamo, dopo questo primo sinodo, questo primo confronto, lasciando delle linee e poi rinviando a una seconda assemblea le decisioni, diciamo, definitive. Decisioni che però sono sempre di natura consultiva, perché poi è al Papa, perché il Sinodo rimane comunque un organismo di natura consultiva, che poi al Papa poi rimane, diciamo, l'ultima parola. Devo dire che la composizione del Sinodo anche è stata interessante, perché ha cercato di coinvolgere e ha fatto parlare diverse coppie, sebbene, per esempio, la composizione femminile, a mio avviso, ma qui dico un'opinione personale, è stata piuttosto, diciamo, minoritaria, troppo minoritaria. Credo che se si va a parlare della famiglia e si coinvolgono così un numero così scarso, diciamo, di donne, di laiche, di mogli e madri, questo, a mio modo di vedere, può avere, diciamo, come dire, un'influenza anche all'interno del dibattito, della discussione che c'è stato. Ma su questo influisce anche un po', appunto, il codice di diritto canonico, le norme, diciamo, di composizione del sinodo, e quindi, diciamo, questa componente femminile non è stata particolarmente numerosa, ma comunque presente, comunque, insomma, hanno avuto parola all'interno dell'assise. Nel periodo che è intercorso tra queste due assemblee, il Papa ha deciso di stralciare un tema, che era il tema, appunto, della dichiarazione di nullità dei matrimoni canonici. Che era un tema che, appunto, era stato particolarmente vivo, e all'interno di questa prima assemblea sinodale era emerso come il procedimento per la dichiarazione di nullità è un procedimento molto lungo, molto costoso. Prevede, come qualcuno di voi saprà, prevedeva una doppia sentenza conforme di primo e secondo grado di fronte ai tribunali ecclesiastici, e quindi comunque era un procedimento anche che provocava sofferenza nelle coppie che si trovavano, diciamo, a vivere questa esperienza. Allora il Papa cosa ha deciso? Che di togliere, in qualche modo, alla luce di queste indicazioni, diciamo, di vescovo vescovi e cardinali di tutto il mondo e dell'esperienza di tante coppie, di togliere dal tavolo questo tema e con un motu proprio, quindi con un atto diciamo normativo suo personale, particolarmente importante e incisivo, di semplificare la procedura, anzi addirittura di introdurre un processo brevior per determinate situazioni. Si è parlato di divorzio breve cattolico, no? In realtà, diciamo, il Papa affida ai vescovi la valutazione di quelle determinate situazioni che possono arrivare a una dichiarazione di nullità in maniera più rapida e breve. Poi ha eliminato la doppia sentenza conforme, quindi questo diciamo rende più semplice e più breve il procedimento. Ha stabilito che addirittura questi procedimenti debbano essere gratuiti e quindi evitare che poi alla fine l'accesso alla dichiarazione di nullità divenisse in qualche modo selezionato anche per censo, perché i costi in passato erano molto alti. Questo ha provocato diciamo delle reazioni all'interno diciamo del corpus degli avvocati rotali, ma è una questione in qualche modo ancora aperta. E poi ha chiesto anche una riorganizzazione dei tribunali ecclesiastici, ma non ci infiliamo diciamo in questa questione che è complessa, però sicuramente ha semplificato e reso più rapida la procedura. La ratio diciamo di tutto questo qual è? Non è tanto di rendere più facilmente diciamo dichiarato nullo un matrimonio celebrato in chiesa, ma soprattutto diciamo di fare in modo che determinate situazioni che erano pendenti, che comunque diciamo hanno i requisiti della nullità, potessero essere risolte più rapidamente. Cioè l'idea, a mio modo di vedere, almeno l'interpretazione che io do di questa decisione, fondamentalmente è quella intanto di venire incontro a quelle situazioni che altrimenti rischiavano di trascinarsi per troppo tempo, e quindi già di risolvere le questioni per un certo numero di coppie, le quali poi una volta ricevuta la dichiarazione di nullità possono tornare a risposarsi in chiesa se lo ritengono, o comunque avere una diciamo vita di fede, un accesso ai sacramenti come gli altri, come tutti, insomma, ecco, gli altri fedeli, e quindi togliere almeno una parte del problema. Rimane la seconda parte del problema, evidentemente, e cioè quelle coppie che si sono sposate in chiesa, hanno divorziato, diciamo, civilmente, poi si sono risposate e chiedono, diciamo, di poter vivere, diciamo, una vita nella comunità ecclesiale come tutti, e quindi avere anche l'accesso ai sacramenti, quindi riconciliazione ed Eucaristia, e poi fare diciamo una vita pienamente integrata all'interno della comunità ecclesiale. Questo è stato oggetto poi di grande discussione anche nella seconda assemblea sinodale, così come altri temi, perché poi in realtà non è solo questo i problemi della famiglia. La famiglia è attraversata, e questo è stato anche molto interessante all'interno di questo secondo sinodo, a livello diciamo dei diversi continenti e delle diverse realtà, da tanti problemi, che sono le guerre, le povertà, la situazione dei rifugiati, i matrimoni misti tra fedeli di diverse religioni, quindi l'Islam, la situazione anche diciamo delle tradizioni e delle culture che ci sono in Africa, in tanti paesi. Comunque il processo forte, feroce di urbanizzazione in tante realtà, che quindi porta poi alle famiglie ad essere poi soggette a tante difficoltà, perché magari di coloro che vengono dalle campagne poi si trovano a vivere in questi grandi contesti urbani che possono essere Nairobi piuttosto che Città del Messico. Quindi poi alla fine, quando si parla di famiglia, bisogna avere una visione che sia anche ampia, che ci si renda conto di quella che poi è una realtà che è più complessa, più grande, dove poi vediamo che si vivono anche significativamente problemi e realtà che sono comuni, ecco, perché poi le famiglie che si dividono, la fragilità diciamo delle famiglie, la viviamo in Africa come in Europa, magari con segni diversi, in maniera diversa, ma poi si vive anche quella, così come il tema delle unioni omosessuali, delle convivenze e così via. Alla fine poi di questa seconda assemblea sono state consegnate le conclusioni, la relazione finale al Papa. Il Papa ha riflettuto e ha poi prodotto questa esortazione apostolica, questo ampio documento che è appunto l'Amoris Laetitia, in cui lui ha raccolto le sollecitazioni giunte dai padri sinodali e poi ha svolto una serie di ragionamenti. Io direi che è un documento di grande interesse, è un documento molto ampio, svolge tanti temi. Ci si è, ovviamente l'attenzione dei mass media è stata molto concentrata sul capitolo 8, che appunto era la questione delle fragilità, così chiamate, diciamo, familiari, e quindi poi la questione dell'accesso ai sacramenti dei divorziati e risposati, di cui abbiamo fatto cenno. Ma non c'è solo quello. C'è per esempio un capitolo 4 che io trovo straordinario, che declina il cosiddetto inno alla carità di San Paolo, la carità è paziente, benigna la carità, eccetera eccetera, lo declina nella vita coniugale, nella vita di coppia più ampiamente intesa, e trovo che sia straordinario, che sia un diciamo che offra degli spunti di grande interesse proprio per la vita di ciascuno, per le prove che attraversa ciascuno nella vita familiare, nella vita di coppia, così come il tema della educazione dei figli, della spiritualità, il tema della spiritualità all'interno della vita di coppia, come può essere declinato, come può essere svolto, così come poi evidentemente la questione delle diverse fragilità a cui la famiglia nelle diverse realtà è esposta e come la Chiesa deve misurarsi con queste fragilità. Il Papa poi consegna significativamente ad una nota di questo documento così ampio la questione appunto della possibilità, l'apertura alla possibilità che anche i divorziati e risposati possano accedere ai sacramenti, che poi io ritengo che poi sia un'esperienza, qui Don Paolo e poi i sacerdoti che sono in questa sala possono dare, cioè alla fine poi io credo che nella vita quotidiana, diciamo, di un prete tante volte ci si è già misurati con questa questione, e ritengo che poi ciascun parroco o ciascun prete abbia saputo già dare in tante occasioni delle risposte diverse in base alle storie di ciascuno. E il Papa dice proprio questo, in definitiva, dice: dobbiamo avere una capacità di discernimento delle singole situazioni, delle singole storie personali, dei singoli cammini di ciascuno. Per alcuni la risposta che dà il Papa a questo problema in questo documento è stata troppo poco, troppo timida. Per alcuni il Papa alla fine ha avuto paura rispetto a quelle che erano state le premesse e anche le sollecitazioni di una parte del sinodo. Per altri il Papa ha detto troppo, è andato troppo oltre, ha rischiato di mettere in crisi quella che era la dottrina, o comunque non ha dato delle risposte chiare, ha mantenuto troppo un margine di ambiguità, di incertezza sul tema. Sicuramente io credo che il Papa ha avuto come priorità di non spaccare il corpo ecclesiale, anche il corpo dei vescovi, e quindi di prendere una decisione che potesse dividere, che potesse poi spaccare esageratamente la Chiesa. Nella sua logica, e l'ha detto in un altro documento importante, che è un'altra esortazione apostolica, che è l'Evangelii Gaudium, nella sua logica il tempo è superiore allo spazio, quindi non dobbiamo andare a dividere, a fare delle partizioni, ecco, di maggioranze e di minoranze, dobbiamo intraprendere dei percorsi che poi possono, illuminati dallo Spirito, portarci via via a fare delle riforme, a raggiungere, dei traguardi progressivi. E quindi lui vuole aprire una strada, che è la strada, dare un'indicazione, che è quella di capire che i principi rimangono, ma poi l'approccio deve essere pastorale, quindi una capacità di discernere, di comprendere le singole situazioni, di farsi compagni di strada, una grande capacità di ascolto. Questo però, non da tutti è accettato. Io diciamo, direi che è importante poi leggere questo documento, perché ciascuno con la propria esperienza, con la propria storia, in questo documento trova, diciamo, delle risposte, oppure dei nuovi interrogativi, delle nuovi spunti di riflessione. È chiaro che c'è un margine, appunto, di, può essere detto, diciamo, di incertezza. Allora ecco che alcune conferenze episcopali si sono anche interrogate su questo, in particolare i vescovi argentini hanno prodotto, diciamo, un decalogo cosiddetto, che era in qualche modo, diciamo, un po' come interpretazione autentica su questo capitolo 8, su queste questioni, diciamo, soprattutto dell'accesso ai sacramenti. Loro hanno sottolineato, il Papa ha detto che questa, diciamo, interpretazione dei vescovi argentini è un'interpretazione particolarmente valida e significativa, perché fondamentalmente su quelle che sono, diciamo, un po' le priorità pastorali, e cioè l'accogliere, l'integrare, diciamo, all'interno della comunità ecclesiale, soprattutto il tema del discernere, cioè il tema della capacità da parte dei pastori di ascoltare e di comprendere le storie singole, e non di applicare una norma freddamente, una norma generale alle situazioni di tutti, ma di capire che ogni situazione è individuale ed è diversa da quella degli altri, e soprattutto su questo discernere c'è una particolare manchevolezza da parte della Chiesa, da parte dei pastori, è su questo che bisogna lavorare di più, perché il discernere comporta tempo, comporta pazienza, comporta, diciamo, ecco, lasciar lavorare anche il tempo sulle storie delle singole persone. E quindi su questo punto anche i vescovi argentini hanno fatto leva nell'interpretazione di questo documento, e soprattutto poi hanno, secondo me, molto significativamente sollevato anche una questione, e cioè loro dicono: ciò che è scandaloso non è che un divorziato risposato vada poi a fare la comunione davanti, diciamo, a tutta la comunità. Questo era il tema dello scandalo, diciamo, era un argomento che si è portato lungamente su questa questione, ma ciò che è scandaloso è che all'interno, diciamo, di situazioni familiari che si rompono rimangano delle situazioni di ingiustizia, delle situazioni in cui c'è una parte soccombente, delle situazioni che non vengono risolte, di grande sofferenza. Allora andiamo a risolvere queste ingiustizie prima di porci la questione della, diciamo, dello scandalo del accesso ai sacramenti o meno. Dice, quella dovrebbe essere la priorità da parte di un pastore, cioè di aiutare poi le coppie che si dividono a evitare che permangano situazioni, diciamo, di ingiustizia, situazioni in cui, appunto, c'è una parte che non è stata rispettata. E direi che questo è un punto significativo. Sicuramente, diciamo, alla virtù della legge il Papa contrappone, diciamo, pone come prioritaria piuttosto la virtù, diciamo, della carità, e quindi della comprensione. Però non per tutti questo è, diciamo, un elemento prioritario, o comunque c'è qualcuno che è rimasto in qualche modo dubbioso, tant'è vero che quattro cardinali, lo avrete sentito, il cardinale Burke, il cardinale Brandmüller, il cardinale Meissner, due sono tedeschi, uno è statunitense e uno è italiano, il cardinale Caffarra, hanno scritto al Papa una lettera. Quindi comunque sono quattro pezzi grossi, comunque, diciamo, quattro figure, anche se tre di loro sono già in pensione, diciamo, però sono persone che hanno avuto dei ruoli anche importanti all'interno delle proprie conferenze episcopali o della Curia Vaticana. Hanno scritto una lettera al Papa con dei dubbi, cioè dei dubbi delle questioni, cioè loro dicono: ma allora la norma morale rimane una norma assoluta, intoccabile, oppure la relativizziamo? Ma allora, se, diciamo, rispetto alla coscienza di ciascuno ci sono delle questioni che rimangono fisse, intoccabili, oppure diciamo questo può essere posto, è la coscienza di ciascuno che può anche diciamo porsi in maniera critica rispetto ad una norma. Ma in definitiva, allora, l'accesso ai sacramenti è possibile o non è possibile per chi è divorziato e poi risposato? Cioè, qual è poi alla fine la norma che noi dobbiamo a cui noi possiamo fare riferimento? Ecco, tutto quello che è stato detto dal Magistero fino a oggi rimane valido oppure no? Ecco, i cardinali hanno scritto questa lettera al Papa, il Papa non ha loro risposto e quindi hanno deciso di rendere pubblica questa lettera, creando diciamo una discussione anche diciamo più ampia all'interno dell'opinione pubblica. Dico questo per dire che evidentemente la materia è ancora calda, è ancora materia di discussione. Io però ritengo che diciamo, ma dico un'opinione personale, poi mi fa piacere di sentire la vostra, di sentire un po' quella di tutti, ritengo che ecco, l'approccio normativo non sia l'approccio corretto, non è comunque per capire questo documento e per capire la discussione che c'è stata in tutti questi mesi, è come dicevo un approccio pastorale, quindi c'è la norma, dopodiché però la norma va applicata nelle storie e nella vita di ciascuno. E quindi il Papa ci invita a compiere questo percorso, che sicuramente è un percorso più complesso, è un percorso che mantiene naturalmente le sue luci e le sue ombre, evidentemente, che non può dare delle risposte definitive, ma perché poi anche la vita di ciascuno non ha, diciamo, poi delle. È un processo, quindi poi è una evoluzione, è un'evoluzione continua. Questa è la vita del cristiano, ma in effetti uno dei primi appellativi che si dava alla Chiesa era proprio quello di via, di cammino, no? Quindi delle prime comunità. Quindi io credo che poi il Papa voglia ecco, puntare soprattutto su questo elemento.